Il mio compito è quello di provare a fare alcune considerazioni sintetiche, non tanto degli interventi che abbiamo ascoltato, che non hanno bisogno di commenti, sono stati talmente belli, in particolare quest'ultimo, ma provare a dire alcune considerazioni di sintesi, perché nella catechesi dobbiamo saper dire delle parole anche sintetiche. Io chiaramente la farò in maniera analitica perché non sono capace di essere sintetico, però proverò a dire delle riflessioni sintetiche sul male, la Bibbia e la fede cristiana. E capite che questo è assolutamente difficile, anche perché appunto parlare del male, lo abbiamo capito bene ascoltando Bruno Costacurta, ascoltando Giobbe, vuol dire parlare della fede di Dio, dell'uomo, della vita, del senso, parlare di tutto quanto. E alcune premesse. Prima cosa, il male da un certo punto di vista è apparentemente più presente nel mondo della comunicazione, nel mondo dove vivono i nostri ragazzi, dove noi viviamo, del bene. Perché? Perché il male è più televisivo, è più rapido. L'esempio che a me viene in mente pensando a questo, pensate alle torri gemelle, cioè le torri gemelle perché tutti le hanno viste migliaia di volte? Perché in un secondo tu vedi la distruzione. Perché si parla di una mamma che ha ucciso un bambino? Perché per uccidere un bambino basta un secondo. Perché i telegiornali non dicono oggi 6 milioni di mamme si sono alzate, hanno preparato la colazione ai loro bambini, quelli che avevano mal di denti gli hanno messo dell'alcol, li hanno portati al dentista, gli hanno preparato la merenda? Parlando con dei giornalisti mi dicevano: ma che notizia è questa? Cioè io non posso dire che 6 milioni di mamme, ma se la mamma di Cogne, colpevole o non colpevole, non voglio entrare adesso in questo, ne uccide uno, quella cosa avviene e si vede. Allora, noi siamo in un mondo dove dobbiamo essere innanzitutto attenti, noi parliamo del male, ma non vogliamo dare al male la priorità. Questi giorni Nembrini diceva con parole molto forti: molti giornalisti andranno all'inferno perché ci fanno vedere solo il male, non sono capaci di farci vedere il bene che c'è nel mondo. Guardate che questo per me è molto vero, cioè è gravissimo che la comunicazione dello Stato, delle TV private, apra i nostri telegiornali con la notizia di un bambino che viene ucciso. Questo è falso, capite? Allora il male è adatto alla comunicazione, quindi per certi aspetti sembra che esista solo il male. Tutto va male, la chiesa, la politica, la parrocchia, la scuola, i genitori, gli educatori, i figli, i giovani, i ragazzi e così via. D'altro canto, noi abbiamo un processo interessante nel tempo moderno che è la negazione del male. Cioè noi vogliamo mostrare, noi dimentichiamo che nell'educazione del male dobbiamo parlare. Perché il male esiste, vedremo subito, cioè il male c'è, non è la cosa più importante, ma non è neanche una cosa inesistente. Dinanzi a questa presenza ossessiva del male nella comunicazione, noi abbiamo all'opposto una assenza della tematica del male nell'educazione, sempre esagerato anche questo che io dico, no? Dopo forse mettiamo lo schermo, vi faccio vedere un video che forse conoscete, sempre di questo Franco Nembrini, che racconta quando una scuola siberiana gli ha regalato un orso siberiano come regalo per questo gemellaggio. Lui ha messo questo orso di 2,40 m, 2,50 m sul tavolo, i bambini erano nel silenzio, lui stava per parlare e a un certo punto gli hanno messo la mano sul microfono e gli hanno detto: ci sono 5 mamme che non vogliono che si dica, perché che amano gli animali, che questo orso è stato ucciso. E allora lui dice, dicendo la parolaccia, poi lo sentirete: ma io cosa devo dire? Cioè, e allora lui si inventa, dice: il signore è ispirato, questo orso aveva la polmonite perché è morto di freddo in Siberia, fa molto freddo. La mattina dopo è andato, ha chiesto però, essendo educatore, a tutti gli insegnanti, è andato a scuola. La prima cosa che voi chiedete è: come è morto l'orso? I bambini hanno detto: ammazzato, tutti. Cioè noi neghiamo la morte ai bambini, neghiamo la morte agli animali, neghiamo il male, la cattiveria, ma i bambini hanno bisogno, i bambini conoscono il male, torneremo su questo, no? Quindi noi abbiamo un sistema educativo anche catechetico che a volte prescinde dall'esistenza del male. Pensate, per fare degli esempi, alla letteratura che i nostri ragazzi amano, Harry Potter, dove c'è il male in persona, Tolkien, Lewis, ma voi pensate anche a Pinocchio, cioè noi abbiamo, cioè, la vita è una lotta contro il male è un problema serio. Ecco, terza premessa, l'educazione esige che il male sia affrontato seriamente. Pensate, io direi che uno degli elementi, pensate alla religione nelle scuole, un professore di religione che non parli del male sta nascondendo uno dei motivi di credibilità del cristianesimo. Cioè il cristianesimo, tra le sue cose bellissime, perché può parlare con Giobbe e con Gesù Cristo, cioè ha realmente una parola che è una parola significativa, è una parola, parlare del male. Agostino, finché non sentì una parola seria sul male, non diventò cristiano. Cioè lui si convinse del cristianesimo perché il cristianesimo parlava del male in maniera più interessante dei manichei. Poi arriveremo a parlare anche di questo, no? Quindi si vede la serietà della proposta di fede. Vi leggo qui un piccolo brano, ripeto, il mio intervento è totalmente diverso, ognuno ha la sua specificità. Pensate che recentemente André Glucksmann, un filosofo francese, qualcuno di voi conosce, ha scritto, una persona non sempre, diciamo, le sue tesi possono essere accolte, ma nel XXI secolo, alla fine postmoderna dei grandi racconti ideologici storici, il nichilismo prospera nelle piaghe della filosofia. Il nulla è entrato nel pensiero filosofico, nel pensiero debole per esempio anche, proclamando non soltanto la relatività dei beni e dei valori, ma più radicalmente la relatività del male. Nell'epoca postumanistica non esiste più il male. È male che non nascano i bambini down? Boh. È male che un bambino non abbia un papà e una mamma? Boh. Cioè l'idea di male, siccome non è chiaro il bene, anche il male. E se noi uccidessimo gli anziani che sono, cioè nella generazione precedente, l'amore all'anziano era un fatto fondamentale della vita, fa parte dell'amare il padre, onora tuo padre e madre. E se gli anziani fossero un peso per la società, non è meglio farli sparire? Cioè si relativizza l'idea stessa di male. Si potrebbe decidere a tavolino chi è degno di vivere e chi non è degno di vivere. E la gente non si scandalizza più. Sapete che in questi giorni c'è questa mostra orrenda che si chiama Body Wars, che ha già avuto milioni e milioni nel mondo, è la seconda volta, dove ci sono dei corpi di uomini plastificati, non si capisce, alcuni forse sono condannati a morti cinesi, non si sa bene chi sono. L'unica reazione che c'è stata è quando a Berlino hanno esposto un orango, cioè la gente ha detto: ma come avete ucciso l'orango? Come mai avete il cadavere di un orango plastificato? Nessuno dice niente che c'è una donna con un bambino, con un figlio in grembo tagliato a fettine. Cioè è opinabile il male, cos'è il male? Allora procediamo per punti, e sui punti proveremo a scendere in maniera biblica, teologica, catechetica. Prima cosa, noi vediamo con certezza del male che è dall'origine, dal peccato originale, ma parleremo poi più avanti di questo, noi vediamo certamente il suo effetto. Cioè una cosa che è un punto, se volete, assolutamente indubitabile, e a mio avviso è importante mettere in rilievo, è che noi abbiamo un cuore diviso. Non c'è uomo sulla terra che non abbia nel suo cuore il bene e il male. Guai se noi vediamo solo il male, ma guai anche se noi vediamo solo il bene. Cioè la tradizione della scrittura, il racconto biblico e poi la riflessione della Chiesa ci dice: guarda che il male sta in te. Certo, sta anche in tua suocera, sta anche lì in quelle persone, sta anche... Sì, però attento, ce l'hai dentro di te. Se tu conosci il tuo cuore, sai che il male è dentro il tuo cuore. E quindi sai anche, per esperienza, che sta anche nel cuore della tua fidanzata, del tuo innamorato, di tuo figlio, del vescovo. Cioè, tu, il male esiste. Però vedremo subito, il male non è il centro del cuore dell'uomo. Cioè, noi sappiamo che il male c'è in noi, ma che non c'è solo il male. Questo lo vediamo subito, no? Allora riprendiamo subito la prima espressione, qui avete un piccolo articolo che avevo scritto tempo fa, l'ho ripreso ma prendo delle citazioni. Pensate a Romani 7,15, questo testo modernissimo di Paolo: io non riesco a capire ciò che faccio. Guardate, questa parola l'ha insegnata ai giovani, cioè segui il tuo cuore. A parte che il libro della Tamaro non è un libro così ingenuo, anzi è un libro intelligente, a suo modo, cioè manifesta il dubbio nel cuore di... Ma quando noi diciamo segui il tuo cuore, ma vogliamo spiegare ai giovani che nel nostro cuore ci sono due voci almeno? Cioè il problema non è ma quale voce del cuore devo seguire? Perché io non capisco il mio cuore, io non so cosa vuole il mio cuore. Un educatore potrà avere il coraggio di dire al figlio che bisogna fare un discernimento nei sentimenti del cuore? Una prima affermazione di un'importanza enorme, no? Nel tuo cuore c'è una voce che dice una cosa e una voce che dice il contrario. Una voce che dice non studiare e una voce che dice studia. Una voce che dice sei sposato, hai 60 anni, chi te lo fa fare a lasciare tua moglie per una di 30 anni? È bella la tua... E un'altra voce che dice ma no, questa di 30 anni è più carina, è più fresca, è fresca come una rosa, è più sprint, è più emotiva. Cioè, hai due voci. Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Spesso noi facciamo quello che detestiamo. I nostri adulti stanno a volte al computer fino alle 3 di notte perché gli va di stare al computer e poi dicono ma perché ho buttato 3 ore, potevo dormire, alzarmi presto, più felice. Perché ho sprecato 3 ore del mio tempo a perdere tempo? Cioè io faccio quello che io detesto, non è vero che io faccio, è vero che io faccio quello che voglio perché sono io che ho voluto tenere acceso il computer e non ho avuto il coraggio di spegnerlo, ma io facendo questo ho fatto quello che io detestavo, essendo sempre pettegolo, sempre malevolo, sempre arrabbiato, io ho fatto quello che volevo perché io volevo lamentarmi, ma poi dico ma potevo parlare di una cosa più interessante, ma perché ho rovinato quel momento e così via, no? San Paolo in particolare, pensate a Lettere Romani, trovate qui dei testi, dice da un lato la grandezza dell'uomo, cioè l'uomo è in grado sia di conoscere la grandezza di Dio, l'uomo dalla bellezza di ciò che esiste, pensate a Giobbe che vede i chiamosci che partoriscono, le galassie, le profondità della terra, dice ma allora Dio esiste, se esiste una montagna così bella, se esiste il mare, se esistono gli uccelli che volano, allora Dio esiste. E insieme San Paolo dice esiste la coscienza che Dio ha posto nell'uomo, perché l'uomo, anche se non ha la legge ebraica, anche se non conosce i 10 comandamenti, ha la sua coscienza che ora lo accusa e ora lo giustifica. Cioè quindi l'uomo ha la capacità di conoscere il bene anche se non è credente, sa che esiste il bene. Se volete trovate cliccando sul sito gli iscritti, se voi scrivete Lewis, Levis, il Clavis Tempo Lewis, Tao, e Lewis fa un appendice a un libro molto importante, spiega, Lewis ha inventato questa parola, il Tao, per indicare che tutte le religioni, tutti i popoli sono d'accordo su alcune cose, non bisogna mentire, bisogna onorare chi ci ha dato la vita, bisogna fare agli altri quello che noi vogliamo sia fatto a noi. Non è vero che la morale è relativa, non è vero che ognuno la pensa a suo modo. Ognuno di noi sa che tradire la propria donna è una cosa orrenda, tant'è vero che se la nostra donna ce lo fa noi ci arrabbiamo, non diciamo sì ma lei pensava così, va bene così, perché ognuno ha la sua idea. Noi ci arrabbiamo quando un altro ci fa delle cose che noi diciamo che sono già, che vanno bene, se lo fa, quando ce lo fanno a noi, noi sappiamo benissimo che la parola se è data va mantenuta, no? E allora è una riflessione sul fatto che noi abbiamo una coscienza che ci fa dire bisogna tenere fede alla parola data, non bisogna dire bugie. L'uomo lo sa che chi mente è un vigliacco, è un bugiardo, è una doppia lingua, è una vipera, cioè bisogna tenere. Però Paolo sa, nonostante questo, che esiste il problema del male. E appunto noi lo vediamo da questo nostro animo diviso, noi sentiamo, lo sappiamo, potremmo dire per esperienza. Chesterton dice che l'esistenza del peccato originale nel nostro cuore è l'unico dogma che noi possiamo conoscere per esperienza, non ci serve neanche che ce lo dica la Chiesa. La Chiesa ci dice ciò che noi, cioè ci fa capire ciò che noi sappiamo. Noi sappiamo che il male è messo lì a fianco del nostro cuore e ci parla. Ma perché non fai questa cosa? Ma questa poi non è così male, ma non ti preoccupare, eccetera, no? Pensate a alcuni brani biblici. Niente più infido del cuore e difficilmente guarisce. Geremia, Salmo 51:50. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Manzoni, così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano. Il cuore umano è un guazzabuglio. Citate gli grandi autori, ragazzi, No, voi non si può fare catechesi, quest'anno faremo un incontro su Manzoni. Cioè, dire a ragazzi, il tuo cuore non è così lineare. Voi aiutate un adolescente a stare in pace, almeno a essere... Il cuore è un guazzabuglio, c'è di tutto, c'è tutto il contrario di tutto. Gabriel García Márquez, qui abbiamo uno studioso di Márquez, nell'Amore ai tempi del colera, si parla dell'amore con una donna, solitario fra la folla del molo aveva detto fra sé in un accesso di rabbia, il cuore ha più stanze di un casino. Cioè il mio cuore è capace di dire che amo una donna, però dirlo anche ad un'altra, però dirlo anche ad un'altra. Woody Allen, proprio per passare di palo in frasca, sapete c'è un film di Anna e le sue sorelle dove Woody Allen comincia che è innamorato di una sorella, poi la lascia per la sorella di questa, poi lascia la seconda sorella per la terza sorella e poi si rimette con la prima sorella, quindi le passa tutte e tre e ritorna alla prima, e a un certo punto questa battuta tipica di Allen: il cuore è davvero un muscoletto molto elastico, cioè passa una sorella, tanto io amo questa, sì, ma amo anche questa, sì, cioè il cuore è una cosa abbastanza elastica. Cioè, ridere del nostro male, no? E pensate al concilio, il concilio che ha parole meravigliose sulla dignità dell'uomo, ci dice, lo trovate nel quell'articoletto che è sopra, quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Cioè la rivelazione ci dice una cosa, dicono il concilio, che concorda con l'esperienza. Infatti l'uomo, se guarda dentro al suo cuore, si scopre inclinato anche al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal creatore che è buono. Così l'uomo si trova diviso in se stesso. Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Finisco con la citazione di un autore che mi permette di sintetizzare, che non ho messo qui perché ci ho pensato stanotte. Sapete che Immanuel Kant, uno dei grandi padri dell'illuminismo, la sua ultima opera si intitola La religione nei limiti della pura ragione, perché Kant era cristiano, era luterano, i nostri libri non spiegano bene queste cose, ma non era un filosofo ateo, era un filosofo razionalista ma credente. L'ultima opera è un recupero dell'idea del peccato originale e Kant dice: in me è evidente la coscienza come le stelle, come io vedo le stelle, io so subito che la mia coscienza è tesa al bene, ma insieme io vedo il male radicale, cioè io vedo che in me c'è il male. E Kant ragiona così: la coscienza, che è come le stelle, appartiene all'uomo in quanto tale, cioè l'uomo, non c'è l'idea stessa di uomo, l'esperienza di uomo mi fa dire che dell'uomo fa parte il bene, invece il male non fa parte dell'uomo, ma non c'è uomo che non ce l'abbia. Cioè l'uomo sente la voce del male, ma sente che la voce del male non è necessaria per essere uomo, anzi sente che sarebbe un uomo vero se non avesse la voce del male. Quindi tutti ce l'hanno, ma non appartiene all'uomo in quanto tale, viene in una maniera difficile da determinare, è un mistero che in noi ci sia la voce del male. Allora sintetizziamo questo primo punto così. Possiamo dire che dall'anno scorso possiamo riaffermare la grandezza dell'uomo buono. Noi crediamo nella bontà dell'uomo, anche del più incallito dei peccatori, anche del mafioso che ha ucciso 100 persone, anche del personaggio dell'Islamic State che ha sgozzato, non ha decapitato, molto peggio, ha sgozzato delle persone, che è diverso. Ma noi sappiamo che in lui c'è la voce della coscienza che gli sta dicendo misteriosamente: sei un farabutto, stai odiando Dio, stai svendendo Dio, non è vero. Però non c'è solo questa voce, se no queste persone non farebbero queste cose, ma in loro parla la voce del male. La visione dell'uomo è una visione benedetta, l'uomo non perde mai la sua, il suo essere immagine e somiglianza di Dio, ma insieme l'uomo, finché non c'è la pienezza della grazia, Cristo, ha sempre dentro di sé anche la voce del male. Sapete che alcuni autori hanno cercato, cioè questa idea che l'uomo deve essere da qualche parte buono, pensate per esempio, sempre appunto perché io sono analitico e non si intende, pensate all'idiota di Dostoevskij. Sapete che Dostoevskij decide di scrivere un libro per rappresentare un uomo che è solamente buono, che è appunto l'idiota, il principe Mishkin, che non farà mai un peccato, non avrà mai un pettegolezzo, non penserà mai male di qualcuno, no? E di fatto il principe Mishkin è un altro Cristo, cioè è il tentativo di riportare nella letteratura la bontà assoluta. Pensate a Uomo vivo di Chesterton, Innocent Smith è un uomo innocente che non ha il peccato, che vive la vita all'altezza del cristiano, che è felice di ciò che ha, che ringrazia di ciò che ha, che non si lamenta, che non vede, cioè c'è il desiderio. Allora noi parliamo del male, ma parliamo del male per parlare del bene, per parlare del fatto che l'uomo per essere buono deve combattere, deve, c'è il male. Seconda affermazione, che cos'è il male? Qui entriamo proprio nelle cose, se volete, complicatissime, ma in cui qualcosa dobbiamo pure dire. Allora, diciamo l'affermazione più chiara che ci viene da tutta la riflessione biblica, ripresa poi dalla teologia: il male è non una realtà creata da Dio, ma il male è la perversione di ciò che Dio ha creato. Guardate che questo è importantissimo, cioè tutto ciò che è stato creato è bello, è buono, perché c'è un solo Dio, quindi Dio non può aver creato una creatura cattiva. Ma la creatura può pervertirsi, quindi non Dio, il male non è Dio, non è divino, non è all'altezza di Dio, ma la creatura che è buona e che paradossalmente resterà buona nonostante il male che fa, la creatura può aprire uno spazio di male. Usiamo subito l'espressione gigantesca che usa Agostino. Sant'Agostino dirà, poi leggeremo i testi, che il male in realtà è assenza di bene. Cioè il male e il bene non sono allo stesso livello, ma il male è a un livello diverso, perché c'è solo il bene, il male è quando io tolgo il bene, quando io riduco il bene, quando io addirittura arrivo a pormi contro il bene. In realtà Agostino non dice che il male è assenza di bene, ma dice che il male è il rifiuto del bene, cioè il male si manifesta nella sua terribile forza quando rifiuta il bene e la provenienza del bene. Lo vedremo adesso meglio, no? In questo senso potremmo dire che il cristianesimo rifiuta il dualismo, cioè non dice che c'è il bene e c'è il male, c'è il bene solo, unico, perché Dio è unico, ma c'è a un livello inferiore questa possibilità. E già dicendo questo dice per esempio che il diavolo, la morte, il peccato non sono Dio, sono deboli, arriveremo poi a questo, cioè il male che è forte per certi aspetti, in realtà è debole proprio perché non è Dio e Dio è contro di lui, e Dio è più forte, Dio lo può sconfiggere. Pensate per esempio, qui avete un secondo piccolo articolo, gli esorcismi di Gesù. Gesù ha veramente lottato contro i demoni e li ha vinti. Gesù vince, cioè Gesù vede l'apparire, il manifestarsi del male, che si vedremo si scaglia proprio contro Gesù, ma lo caccia, lo allontana, lo vince, perché è il più forte. E qui possiamo dare una prima definizione, lo trovate alla metà della pagina 3, è una definizione secondo me meravigliosa, che viene dall'allora cardinale Joseph Ratzinger, che poi dopo è stato ripreso da Casper nel giro di pochissimi anni, trovate le citazioni o comunque poi dove trovarle, e i due grandi ateologi tedeschi sono d'accordo su questo punto, sono stati... Allora, Ratzinger per primo disse, negli anni 60 si diceva questo, che il diavolo era anonimo, il male era anonimo, cioè si cercava di dire, c'era questa idea che non si poteva pensare al male personale, il male era nelle strutture, era nella società, non ero io che volevo il male, non c'era un essere angelico che voleva il male, ma il male era, come dire, neutrale, no? E allora Ratzinger rispose, istruito da 2000 anni, tradizione biblica neotestamentare, non è vero. Il male è una persona, perché il male, pensate al serpente già da Genesi, poi dopo a tutti i racconti della storia della salvezza, fino il male ci cerca, il male ci vuole, il male viene a sfruculiare la parte debole. Il male è così personale che ti cerca dove tu sei arrendevole. Sei goloso, sei pigro, sei pettegolo, sei ipersensibile, sei geloso, non ti va di studiare, sei lussurioso, cioè il male ti va, il male è furbo, non è una cosa. Sappi che hai uno che ti odia e ti sta cercando, cioè tu hai un nemico personale. Non pensare che tutti ti vogliono bene, non ti scandalizzare, tu hai addirittura un nemico che ti vuole far morire, ti vuole far sbagliare, ti vuole far smettere di amare, ti vuole far smettere di sperare, no? Quindi il male è personale, ma, aggiungeva, qui è il colpo di genio, è persona nella forma della non persona. Che cosa vuol dire? Che mentre l'essere personale, noi siamo persone, l'essere persona in Dio e nell'uomo, che è il bene, la vita, essere persona vuol dire avere delle relazioni di amore. Io sono persona perché voglio bene a mio fratello Giovanni. Il mio essere persona non consiste nell'essere Andrea, ma nell'essere Andrea fratello di Giovanni, cioè avere un amore Andrea Giovanni, no? Il diavolo è persona, ma non è persona, perché non c'è una sola persona a cui voglia bene. Se ci fosse una sola persona a cui il diavolo potesse voler bene, non sarebbe più il male, ma sarebbe già salvabile. Quindi il diavolo è non personale, perché corrompe, cerca ogni persona non per amarla, ma per farla morire. Stiamo già dicendo un'immagine del male, cioè il male entra nel nostro cuore ogni volta che noi cerchiamo una persona non per farla vivere ma per farla morire, per rovinarle la reputazione non per aiutarla, per darle il consiglio sbagliato e non quello giusto. Cioè il male è, vedete, torniamo alla frase di Agostino su cui stiamo già, è il pervertire la relazione. Cioè io sono persona, ma io perverto il mio essere persona in inimicizia. Io sono persona, è bello essere persona, cioè essere persona è una cosa positiva, bellissima, enorme, ma io rovescio il mio essere persona nell'essere nemico, nell'essere non persona. Dante ne dà un'immagine potentissima. Voi sapete che Lucifero, nella commedia di Dante, è conficcato in un posto particolarissimo che è il ghiaccio. Perché per Dante l'immagine più forte del male non è il fuoco, ma è il ghiaccio. Perché? Perché il ghiaccio è freddo, non ama, è indifferente. Noi diciamo una persona è agghiacciante vedere il video di uno che viene sgozzato, cioè ha un cuore agghiacciato, cioè ha smesso di amare. Il dramma del male, il male è diventare ghiaccio. Se vogliamo usare un'immagine, no, da usare con i ragazzi, no? Il male è ghiaccio. Sapete che le cronache di Narnia di Clive Staple Lewis usano la stessa immagine, cioè la donna, la maga, la strega, cosa fa? Dove lei arriva ghiaccia tutto. Scompare la primavera, scompaiono gli alberi, le foglie, gli animali, si blocca tutto nel ghiaccio. È questo il male, no? Questo è il male come perversione della vita. Ecco, in fondo a pagina 3 trovate un brano, è veramente di una di una meraviglia. Cioè, pensate, noi al liceo classico a me non mi hanno mai letto questo brano. Guardate, questo è un peccato, questo è grave. Un insegnante di liceo sarà giudicato al giudizio finale perché queste cose non vengono lette. Lo dico sul serio, io sono stato a Visconti, uno dei licei classici belli di Roma, no? Sentite le parole, questo Agostino, cioè si può fare a filosofia, a storia della Chiesa, a qualsiasi, a letteratura, letteratura latina, niente. Agostino pensava, prima di convertirsi, questo lui non capiva dove veniva il male. Allora per un po' di tempo ha pensato che il male veniva dalla carne, non da una perversione dell'essere. Allora lui diceva, se io rubo è perché ho la gola che fa parte della carne, mentre l'anima è buona, l'anima dice non rubare, invece la gola, cioè il corpo, mi fa dire prendi. Se io pecco con una donna non è perché io ho un cuore diviso, ma perché primavera vanno in giro gli ormoni, allora vado con la segretaria al posto che con mia moglie e così via. Poi cambia, si converte, dice così Agostino: osservando tutte le altre cose poste al di sotto di te, scoprì che né esistono del tutto né non esistono del tutto. Esistono poiché derivano da te e non esistono poiché non sono ciò che tu sei Dio, tu è Dio chiaramente, no? E davvero esiste soltanto ciò che esiste immutabilmente. Mi si rivelò anche nettamente la bontà delle cose corruttibili, che non potrebbero corrompersi né se fossero beni sommi né se non fossero comunque beni. Qualsiasi cosa che si corrompa è un bene, è qualcosa di grande, di bello. Dunque o la corruzione non è un danno, il che non può essere, o come è invece certissimo, tutte le cose che si corrompono subiscono una privazione di bene. Il peccato è una privazione di bene. Se io pettegolo, sto rovinando un rapporto, sto privando di bene una possibile occasione di vita. Dunque, finché sono bene. Dunque, tutto ciò che esiste è bene. Guardate, questa è una frase straordinaria. Esistere è bene. Esiste, se una cosa è bene. E il male di cui cercavo l'origine non è una sostanza, perché se fosse tale sarebbe bene. E andate a pagina dopo, dei passi ulteriori, sempre delle confessioni. Cercai l'essenza della malvagità e trovai che non è una sostanza, ma la perversione della volontà, che si allontana dalla sostanza suprema, cioè da te, Dio. Il male non è se non privazione del bene fino al nulla assoluto. Ed ecco allora un commento moderno a Agostino, di nuovo Chesterton. Chesterton dice che la dottrina del peccato originale, cioè che il male si è aggiunto a un bene, il male non è originario ma è la perversione di ciò che esiste, è in realtà la visione lieta del mondo, cioè ci dice che la vita è bene. Il male lo si può cambiare, Dio lo può cambiare, perché in realtà non è originario, è semplicemente una corruzione della vita, ma se Dio reinterviene nella vita, la vita torna ad essere ciò che deve essere. Il peccato originale è una visione del mondo, e la visione del mondo non solo più illuminante, ma anche più incoraggiante. Abbiamo abusato di un mondo buono e non siamo semplicemente intrappolati in una realtà malvagia. La Chiesa nega che il mondo sia una trappola di male. Nel mondo c'è il male, ma il mondo non è una trappola di male. Pensate che il cardinale Newman arriva a dire che il male, lo trovate nel brano successivo, è l'unica cosa al mondo che lo offenda Dio, l'unica cosa che non sia sua, che non sia di Dio. Tutto è di Dio tranne il male. È di Dio Rosetta, File, la cometa, il sesso, la musica rock, la musica classica, la musica pop, la musica stonata, la musica, tranne la perversione nel peccato delle cose. È il gelato, la salsiccia, è il mare, è la montagna, è il cashmere, mettete quello che volete voi, no? Potrei farvi vedere poi dopo, se c'è tempo, un video, adesso andiamo avanti perché sennò il tempo è brevissimo. Pensate che Papa Francesco è interessantissimo, si nota poco, a me colpisce questo fatto che Papa Francesco parla sempre del diavolo. Una omelia su quattro, diciamo, un'omelia, cioè una recentissima ha detto: guardate che il diavolo non è un mito, è una realtà. sintesi di questo secondo punto. Esiste l'odio verso l'amore. Il male è l'odio dell'amore. Esiste l'odio dell'amore, ma l'amore è l'essere persona, è ciò che Dio ha creato. Ma esiste anche, questo è il mistero che noi ci troviamo a affrontare, questo odio. E allora come possiamo, siamo sempre nel punto secondo, sintetizzando, questa presenza è veramente un mistero, è inspiegabile. È inspiegabile perché non dipende da Dio, ma dipende veramente dalla libertà degli angeli e degli uomini. Guardate che la scrittura ci orienta, e così il popolo ebraico, nel dire che il diavolo è un angelo decaduto. Un angelo è una creatura, non è Dio. L'angelo è infinitamente più debole di Dio. Ma perché è interessante dire che è un angelo decaduto? Perché non è una fandonia? Perché il diavolo era creato per essere bello come San Michele, San Raffaele, San Gabriele, come gli angeli custodi. Cioè, l'angelo era bellissimo, qualcuno dice che era il più bello di tutti gli angeli. Cioè, che una persona creata per l'amore diventi una persona che odia è veramente inspiegabile. Perché non ha motivo, questo sarà il terzo punto, cioè in realtà l'inspiegabilità dipende dal fatto radicale che non c'è motivo vero per diventare cattivi. La libertà, quando noi pieghiamo la nostra amore a diventare odio, non ha un vero motivo. Ne siamo responsabili e per certi aspetti non si può capire perché è avvenuto. Perché se lo si capisse sarebbe già meno male, cioè il male è male esattamente perché non ha un motivo per essere cattivo. Questo benedetto angelo, ma perché doveva prendersela con Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo? Se il Padre, il Figlio e lo Spirito gli avevano dato la vita, la bellezza, la gioia, la capacità di amare, l'amore per gli altri angeli, cioè aveva tutto. Ma non basta avere tutto, perché nella libertà l'uomo può rovesciare il tutto nel male. Cioè non c'è un motivo necessariamente per cui il tutto viene rovesciato nel male. La seconda lettera ai Tessalonicesi al capitolo 7 lo chiama il mysterium iniquitatis, in latino, mistero di iniquità. Esiste un mistero del male. Il male è un mistero Dio, ma è anche veramente un mistero perché il male sia diventi male. Lo possiamo vedere in maniera ulteriore pensando alla figura di Giuda, terzo punto. Quindi parliamo dell'uomo, abbiamo parlato del male angelico accennato, un tema sconfinato. Parliamo del male. Voi sapete che di Giuda quello che si cerca di fare è una cosa stranissima, si cerca sempre di riabilitarlo. Cioè Giuda nella mente della gente è comunque un grande, è un sofferente, ma poveretto, cosa lui, se non tradiva lui qualcun altro doveva, e serviva uno che si immolasse per tutti quanti. Cioè la nostra letteratura, i nostri film eccetera cercano sempre di dire che Giuda era in fondo un bravo ragazzo, anzi era meglio degli altri, perché non era veramente cattivo e stupido, no? Invece, se voi leggete i testi, prendete Marco per esempio, voi vedete che Giuda, primo, è una persona inutile. Cioè Giuda non è necessario per uccidere Gesù, ma serve solo a prenderlo in un momento più tranquillo. Cioè se Giuda non avesse tradito, Gesù sarebbe stato preso un'ora dopo, il giorno dopo, in un altro modo. Giuda è quella persona che serve a far prendere Gesù di notte. Ma tanto tutti sapevano che era Gesù, il Sinedrio aveva deciso la morte, lo avrebbe preso una settimana dopo, lo avrebbero ucciso, cioè la morte di Gesù era già stabilita. Ma il Sinedrio cerca di trovare il modo opportuno e lui lo consegna. Di nuovo si potrebbe dire, ma Giuda perché ha tradito Gesù? Se noi trovassimo un motivo, lo ha tradito perché non si sentiva capito da Gesù, lo ha tradito perché pensava che Gesù in realtà avrebbe rovinato la sua causa diventando un re, pensate a Jesus Christ Superstar, pensate a qualsiasi cosa, cioè Giuda è questo personaggio che dice no, stiamo rovinando tutto. Se noi trovassimo un motivo, in realtà Giuda non è più un traditore, ma è una persona buona. Invece Giuda è uno, così come siamo noi quando facciamo il male, che non aveva nessun motivo di fare il male e lo ha fatto. Giuda poteva essere l'evangelizzatore dell'Australia come Tommaso dell'India, cioè Giuda poteva scrivere un Vangelo, mentre i Vangeli apocrifi sono falsi. Se Giuda non tradiva Gesù, poteva scrivere uno scritto che ci avrebbe spiegato meglio delle cose di Gesù che gli ha... Ma Giuda non lo ha fatto. Giuda era amatissimo da Gesù, tant'è vero che Gesù gli dà un bacio e lo chiama amico anche nel momento del Getsemane, cioè gli dà un'ultima: tu sei amico, ti voglio bene. Perché noi vogliamo, pensiamo che Giuda ci abbia un motivo? Perché noi, quando il marito tradisce la moglie, diciamo: ma c'era un motivo. No, non c'era un motivo, cioè ci avrà semmai delle scusanti, ma la cosa vera è che poteva non tradirla, cioè non era obbligato a farlo, e sarebbe stato molto meglio se non l'avesse fatto. Il male è inutile, è un mistero. Giuda è veramente nel male perché non c'era motivo. Fra l'altro, Gesù è appunto l'unico buono, non è giusto come Giobbe. Gesù è veramente innocente, mentre se mi tradiscono a me hanno qualche ragione, perché io una serie di cavolate nella vita le ho fatte. Se tradiscono a voi potrebbero dire, ma lì vedi proprio che il male è senza motivo, tu stai tradendo l'amore. Questo è il dramma della vita, che tu puoi tradire chi ti ama, che tu puoi far del male a chi dici che è tuo amico, che tu puoi far del male a tuo figlio e glielo fai non si sa perché, cioè a un certo punto cambi il bene e il male. Pensate a questo brano meraviglioso di Camon, è un brano così letterario. Un pittore aveva bisogno di un modello per disegnare la figura del Cristo nell'ultima cena. Gira e rigira lo trovò in un contadino povero, con uno sguardo mansueto e luminoso. Lo pregò di posare per lui e quello accettò. Ne venne un Cristo meraviglioso. Il pittore era molto contento. Disegnò anche gli apostoli, tutti tranne Giuda. Anche per Giuda ci voleva un modello, perché era troppo importante per quella scena. Gira e rigira questo modello, non lo trovava, finché capita un giorno in un paese di campagna e vede un contadino torvo, bieco, violento, che stava bestemmiando in un casolare litigando con i familiari. Lo guardò bene e gli parve adatto. Lo pregò di posare per lui, convincendolo con l'impegno che l'avrebbe pagato, e cominciò il ritratto di Giuda. A un certo punto si accorse che l'uomo piangeva. Pieno di stupore gli chiese: perché piangi? Perché, rispose l'altro, quel Cristo che avete dipinto la volta scorsa sono io. E cosa hai fatto dunque per essere ora così diverso? E l'uomo rispose: ho peccato. Cioè, la stessa persona può essere Gesù e può essere Giuda. Questa è la libertà. Non è detto se noi saremo domani buoni, amorevoli o preparatori di danno per la vita dell'altro, no? Quella stessa persona aveva un volto bellissimo e ora un volto che non è bello. Perché? Il peccato di origine. Che cos'è allora il peccato nella fede della Chiesa? Potremmo dire che il peccato di origine, il peccato di Adamo ed Eva, il peccato del primo uomo, non è stato uno, si chiama Adamo, che ha fatto il peccato, ma la Chiesa sa per certo che il primo uomo, appena avuto la libertà, l'ha usata male senza motivo. Così come noi usiamo male della libertà senza motivo, e poi vedremo perché abbiamo una storia del peccato originale. Che cosa è successo? Che il serpente, Adamo e Eva, hanno diffidato di Dio. Cioè hanno diffidato dell'unico di cui si dovevano fidare. Cioè, Dio era la vita. Se loro fossero stati attaccati a Dio, se l'angelo benedetto fosse rimasto attaccato a Dio, se Adamo ed Eva, loro avrebbero avuto la gioia, la pace, avrebbero anche la morte, l'avrebbero vissuta come Giobbe nella fiducia, come Gesù, mi affido nelle tue mani. Cioè, loro sarebbero stati sempre con Dio, perché Dio è la vita e non c'è niente al di fuori di Dio. Il peccato originale è dire: Dio non è il bene. Io cerco il bene da un'altra parte, io cerco il bene lontano da Dio, che è il bene e la vita. Che cosa succede? Che se il bene è qui e io mi giro, io dietro trovo il nulla, cioè non c'è niente. Io è come se mi disancorassi dalla vita, cioè non che dietro c'è un altro Dio, dietro non c'è niente, io volto le spalle e È come se entrassi nel buio, entrassi fuori dall'ottica della vita. Io ho bisogno di ricevere la vita, la forza, l'eternità, la grazia per vivere, no? Il peccato originale è questo grande atto di sfiducia per cui viene sfiduciato colui che l'unico merita fiducia. Se volete, il dramma del male è questo, che dà fiducia a chi non la merita e rifiuta fiducia a chi la merita. Dice la seconda lettera ai Corinzi, il male si traveste da angelo di bene. Il serpente dice, ma non sarà che Dio non vuole la vostra felicità, ma vuole la vostra morte? Allontanatevi da Lui, perché Dio è pericoloso. E in realtà, allontanandovi da Dio, voi entrate nel pericolo. Cioè, è l'inganno, è l'ingannatore, è il bugiardo. Insieme però, questo peccato originale che è avvenuto all'origine è il peccato che misteriosamente abbiamo noi oggi. Cioè, il peccato originale sia il peccato che è il peccato che ha il marchio DOC, che è stato fatto la prima volta, è il peccato è quando io non mi fido di Dio e cerco con le mie forze da un'altra parte qualcosa che non c'è, smettendo di cercarlo dove c'è. Cerco vita, cibo, amore, perdono, grazia, felicità, pace, serenità, la cerco dove non la troverò mai. E mi rifiuto di cercarla dove invece esiste, dove c'è, dove è la mia portata di mano. Ma questo peccato di origine ci segna. Qui è difficile dirlo, ma diciamo, io ho imparato dal mio professore di teologia Alzeghi, Zoltan Alzeghi, un grandissimo professore gesuita. Lui diceva che l'immagine che si potrebbe usare nella vita cristiana oggi è che Dio non voleva darci tutto il bene direttamente, ma voleva darcelo per la mediazione degli uomini, voleva che gli uomini e gli angeli fossero partecipi del bene che ci dava, no? Ma siccome loro sono tirati indietro, è come se questo bene si fosse impoverito, non fosse passato totalmente a noi, per cui noi conosciamo il bene e il male prima ancora di averlo provato. Se volete, per fare l'esempio contrario, pensate a quando noi diciamo che la Madonna prega per noi, no? La Madonna ci comunica la grazia di Dio non perché ci tocca fisicamente, ma perché prega per noi, perché ci ama, perché noi sappiamo che una persona pregando per un amico fa del bene all'amico, anche se non lo tocca, anche se non glielo dice, c'è un passaggio di grazia tramite la preghiera. Il peccato originale è il contrario, c'è una mancanza di passaggio di grazia, cioè io avrei dovuto far passare la grazia, ma non l'ho fatta passare, no? E Chesterton, per spiegare che il peccato originale che c'è in noi è una cosa evidente, cioè torniamo all'idea di esperienza, dice così, lo trovate a metà di pagina 6, e io sto sforando oltre, arrivo ai 30 e mi fermo. Certi nuovi teologi mettono in discussione il peccato originale, la sola parte della teologia cristiana che possa effettivamente essere dimostrata. Alcuni, nel loro fin troppo fastidioso spiritualismo, ammettono bensì che Dio è senza peccato, cosa di cui non potrebbero avere la prova nemmeno in sogno, ma viceversa negano il peccato dell'uomo, che può essere visto per la strada. I più grandi santi, come i più grandi scettici, hanno sempre preso come punto di partenza del loro ragionamento la realtà del male. E qui è la prova, l'argomento. Se è vero come è vero che un uomo può provare una voluttà squisita a scorticare un gatto, guardate che noi conosciamo e siamo per primi delle persone che proviamo piacere a dire una cosa cattiva di un altro. Proviamo piacere a fare una cosa che noi sappiamo che farà del male a un altro essere, no? Se un uomo può provare questa voluttà così, un filosofo della religione non può trarne che una di queste due deduzioni: o negare l'esistenza di Dio, il fatto che l'uomo possa essere cattivo vuol dire che Dio non esiste, ed è ciò che fanno gli atei, dal male risalgono al fatto che Dio non esiste. Oppure negare qualsiasi presente unione fra Dio e l'uomo. L'uomo pecca perché non è unito a Dio, l'uomo scortica il gatto perché Dio non è unito. Ed è ciò che fanno tutti i cristiani. I nuovi teologi sembrano pensare che vi sia una terza e più razionalistica soluzione: negare il gatto. Quello che non esiste è il gatto scorticato. Punto quinto. La forte debolezza del male. Il male è il triste sconfitto. Da quello che stiamo dicendo è importante dire che il male non solo non è Dio, ma è talmente poco Dio da essere una creatura che ha fallito la vita. E quindi è triste, si presenta come angelo della luce, ma non ama, non vuole bene, ti rovina la vita. Stare lontane dal male è perché il male è brutto, è triste, è squallido. Giuda è squallido come traditore, è bello perché è un uomo, perché è un apostolo, ma quell'atto è bruttissimo. Tradire la moglie è squallido, mancare della parola data è brutto, è triste, è penoso, non è una cosa da giustificare, è una cosa da far vedere nella sua bruttezza. Pensate che l'Apocalisse ha il coraggio di chiamare il male, avete un lungo articolo, 666, 666 perché il 6 è la metà di 12, che è il numero della salvezza. 666 non è un numero di forza, ma è un numero di debolezza, vuol dire che il diavolo è, oggi noi usiamo la parola, mezza cartuccia, mezza figura, mezz'uomo, sei un mezz'uomo, si dice fra malavitosi, non sei neanche un uomo, cioè è una mentre 12 sono gli apostoli, 12 sono le tribù di Israele, 144.000, 12 per 12, il male è essere meno uomini. Questo va spiegato, quel numero è un numero di un fallimento. E infatti, dice l'Apocalisse, è il numero di un uomo, perché il maligno si prende un uomo, il secondo Cesare, che morirà. Cioè, il male è destinato a morire, non ha storia, non ha futuro, non ha eternità, non ha speranza. Potrebbe essere legato al numero, in fondo lo vedete, Neron Caesar in ebraico, la cui somma numerica, perché a quei tempi si pensava che Nerone morto sarebbe rinato per uccidere ancora e poi tornare nel nulla, e quindi alcuni pensavano che Domiziano fosse Nerone, ma non è certo, questa è un'ipotesi di alcuni studiosi, che il numero 666 voglia nascondere in realtà il nome in codice dell'imperatore romano Domiziano. In realtà l'Apocalisse che cosa annuncia? Pensate a una frase di Andrei Tarkovsky, il grande regista e scrittore, no? L'Apocalisse forse è la più grande creazione poetica che sia mai esistita sulla Terra, un regista russo ortodosso, è un racconto del nostro destino. È sbagliato pensare che contenga solo l'idea della punizione, perché l'Apocalisse dice che il male sarà punito. La cosa più importante che essa custodisce è la speranza. L'Apocalisse dice che il male non ha futuro. Il male è destinato a perdere perché l'amore vince, perché Dio vince. E pensate, pagina 9, che la parola anticristo è stata inventata dall'evangelista Giovanni, ma non la trovate né nell'Apocalisse né nell'Evangelo. La parola anticristo compare la prima volta nella prima lettera di Giovanni. Quindi Giovanni, che è l'amico di Dio, dice che il male consiste nell'essere contro Gesù, nell'odiare colui che è l'amore. L'immagine più potente del male è l'essere l'anticristo, l'essere contro Gesù. Io non voglio Gesù. Giovanni, che è l'amico, intuisce che quello che si sta compiendo, quando si è manifestato il mistero di Dio, si è manifestato allora il mistero del male che era nascosto in Genesi. Il mistero del male è cercare di eliminare Gesù, di far fuori Gesù dalla vita, perché allora non c'è più speranza per nessuno, allora l'amore ha perso. E all'anticristo si contrappone invece, qui Bruno Acostacurta ci aiutava, ed è l'ultimo punto, la grandezza dell'amore. Cioè il male si slancia contro Gesù, come si è slanciato contro Giobbe, potremmo dire, ma in realtà che cosa avviene? Che in questa lotta fra il male e Gesù si manifesta ancora di più l'amore come realtà originaria e vincente, si manifesta ancora più Dio. Cioè, l'amore non è tale solo quando le cose vanno bene, solo quando l'amore è ricambiato, ma l'amore si manifesta come pienezza dell'amore quando Gesù ama chi lo odia, quando Gesù ama e muore per coloro che sono i suoi crocifissori. L'amore non è a fianco del male, ma nella storia di Gesù entra dentro il male e lo cambia di segno, perché Gesù entra dentro il male e quell'odio diventa il suo amore, vince il male abitandolo dall'interno. Ho messo qui una piccola battuta mia recente. Si potrebbe dire che il male è la prova ultima dell'esistenza di Dio, cioè il fatto che il male si scagli così tanto con l'amore innocente di Cristo è prova che sa che lì c'è la vita. Cioè, se noi anche non volessimo credere a Cristo, il male, per quanto odi Cristo, non riesce a nascondere che Cristo è il suo obiettivo, perché Cristo è il vero potente, il vero vincitore, il vero amante, no? E lo dicono con parole, ma questa cosa la dice anche per esempio un aforismatore famoso, Nicolás Gómez Dávila: da quando la religione secolarizza, come unico testimone di Dio rimane Satana. Una parola terribile, ma vera, no? Se ci pensate, che cosa avviene? A me piace sempre citare, questo diventa la nostra conclusione, queste espressioni straordinarie. Jacopone da Todi, nella Lauda 39, vi invito a leggere questo testo anche nella catechesi, dice così, è tutta una lunghissima ode, poesia: «O amor divino amore, amor che non è amato, amor, la tua amicizia è piena di letizia, non cade mai in trestizia lo cor che t'ha assaiato. O amor divino amore, amore che non sei amato». Cioè, tu sei amore e non sei amato e sei amore lo stesso, anzi manifesti il tuo essere amore perché ami chi non ti ama, ami chi ti rifiuta, perché ami chi ti tradisce. Ami Pietro, ami gli apostoli, ami noi, no? Questa è la potenza divina dell'amore, infinitamente più bella, più grande, vincente rispetto allo squallore del male. Nello squallore del male c'è chi ama, c'è soprattutto Cristo che ama. O ferita ioiosa, ferita delettosa, ferita godiosa, chi de te è vulnerato? Amore, tu d'entrasti che si occulto passasti, nullo signo mostrasti donne tu fosse entrato. Da dove sei entrato, amore, nel mio cuore? Pensate, questo ci aiuta a capire anche cos'è il mistero dell'amore fra gli uomini. Da dove è entrato l'amore? Perché io amo una donna, un uomo, un amico, un figlio? Da dove sei entrato? Come hai fatto, amore di Dio, a entrare nel mio cuore, no? Ecco, dinanzi al male, noi non parliamo del male per parlare del male, ma noi piace parlare del male per dire che il bene ha vinto il male, l'amore ha amato anche il peccatore, ha amato anche colui che ha assaggiato senza motivo il male. Il mistero, noi parliamo del male per parlare di Dio, parliamo del male per parlare dell'amore, parliamo del male per parlare della salvezza. Chi vuole restare, vi facciamo vedere solo un video, chi vuole se ne vada via, di un apocrifo di Einstein che si può usare nella catechesi per vedere come il male può essere dipinto come l'assenza del bene in un brevissimo video fatto in Macedonia, non ho capito perché, ma così è la situazione. Grazie a tutti, ci troveremo più in là.